Benvenuti a Cedi Buona ad ascoltatrici e ascoltatori. Ciao da Niccolò Vecchia, Radio Popolare. Ogni domenica dalle 12.30 alle 13 parliamo di cose buone che portiamo in tavola, che mettiamo sui piatti o che versiamo nei nostri bicchieri. Parliamo spesso e volentieri anche di enogastronomia, oltre che di mangiare anche di bere, di vino in particolare soprattutto. E oggi lo faremo con due interlocutori molto interessanti che ci racconteranno di due diverse realtà enologiche territoriali in occasione di un appuntamento milanese, di cui poi vi dico che ci dà questa occasione, questo spunto. Prima di introdurre i nostri due ospiti di oggi e parlare, questo ve lo anticipo, di Barolo e di Dertona, vi racconto come sempre in apertura di trasmissione che se volete ritrovare i podcast di Cedi Buono e fare un viaggio attraverso tante realtà diverse che hanno a che fare con la cultura enogastronomica italiana e non soltanto, potete andare sul sito radiopopolare.it, cercare C'è di Buono, la trasmissione, li troverete tutti i podcast di questa anche delle passate stagioni da ascoltare o scaricare. Se volete scrivermi invece la mail è vecchia@radiopopolare.it. Dunque, come vi dicevo, in questa puntata di C'è di Buono avremo due ospiti, due interlocutori con cui parleremo di un appuntamento che ha a che fare con la cultura enoica a Milano, in particolare una degustazione con vini dei produttori che arrivano da due territori diversi per identità, per storia, accomunati però intanto dall'essere entrambi in Piemonte, poi da una ricerca della qualità che sicuramente è un denominatore comune sia per quanto riguarda il Barolo che per quanto riguarda il Dertona. Il Barolo e il Dertona vanno in scena a Milano, questo è il nome dell'appuntamento, giunto alla sua terza edizione venerdì 15 marzo a Palazzo Bovara, in centro a Milano, in Corso Venezia al numero 51. Quindi una degustazione che ci porta dai Colli Tortonesi fino alle Langhe. Parleremo sia appunto dei Colli Tortonesi che delle Langhe, del Barolo in particolare. Partiamo introducendo la nostra prima ospite che ci parla, idealmente almeno, da Verduno, dove si trova l'azienda vitivinicola Diego Morra. Lei è anche consigliera di amministrazione della strada del Barolo e grandi vini di Langa. Io do il benvenuto quindi a Francesca Garbaccio. Buona domenica, grazie di essere con noi.
Grazie a lei Nicolò e buona domenica a tutti, grazie per questa opportunità.
Allora, intanto io dicevo, ci colleghiamo idealmente con Verduno, dove si trova la cantina Diego Morra. Diego Morra, se non sbaglio, è anche il nome di suo marito. Voi conducete insieme questa azienda. Ci racconta qualcosa, insomma, di come il vino è entrato nella sua vita ed è diventato poi il suo lavoro, la sua vita?
Sì, allora, grazie della domanda, sì è corretto, Diego Morra è mio marito e peraltro è appunto anche il nome della nostra cantina. Il vino è entrato nella mia vita, diciamo parallelamente all'ingresso nella mia vita di Diego, quindi diciamo una dozzina d'anni fa. Io amo solitamente dire di me che sono biellese d'origine, torinese d'adozione perché ho vissuto diversi anni a Torino per lavoro e per studi, ma langarola per amore. E quindi il vino è entrato nel percorso della mia vita personale insieme appunto alla conoscenza di mio marito. Piano piano, step by step, ho studiato, mi sono documentata, l'ho affiancato in tante opportunità, occasioni, sia in cantina che fuori, e ormai da qualche anno siamo insieme appunto alla guida di questa azienda, che appunto è situata a Verduno, uno dei piccoli borghi, dei tanti piccoli borghi che caratterizzano il nostro territorio, e dove appunto, oltre chiaramente alla produzione del Barolo, che è anche per noi uno dei vini centrali di punta, ci sono tante altre piccole varietà. Infatti parliamo proprio di Strada del Barolo e dei grandi vini di Langa, proprio in un senso inclusivo il più possibile. Certo. Parliamo di piccole perle del territorio, insomma, oltre che il Barolo, che per noi è chiaramente un po' il re del territorio.
Lo spunto per questa nostra conversazione ci viene dato, come dicevo, da questo appuntamento milanese in cui vanno in scena, come si dice nel titolo, il Barolo e il Dertona. La strada del Barolo e Grandi Vini di Langa è un'associazione importante di cui lei è consigliere d'amministrazione, rappresentando anche, appunto, come ci raccontava, una storia aziendale, di impegno sul vino e sul territorio relativamente giovane. Quindi mi interessa particolarmente il suo punto di vista sugli scopi, gli obiettivi di un'associazione come quella di Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa, particolarmente oggi, insomma, nel 2024. Qual è il senso, quali sono gli obiettivi di un'associazione di questo genere?
Sì, allora, Strada del Barolo, innanzitutto penso sia una realtà in termini associativi molto, molto dinamica, che si pone sempre nuove sfide, nuovi obiettivi, quindi molto aperta alla riflessione rispetto proprio anche all'attualità, alla contemporaneità e alla curiosità che il contesto, i wine lovers, gli appassionati possono avere. Si tratta di un'associazione che conta 120 associati circa e che opera su filoni diversi. L'evento che si terrà a Milano il 15 marzo è proprio l'espressione di uno di questi filoni. Si tratta del filone che più cerca di promuovere, soprattutto per quanto riguarda gli enoappassionati o comunque coloro che hanno interesse a scoprire le eccellenze anche gastronomiche del nostro territorio, eventi proprio mirati al confronto, al racconto, alla scoperta. Vengono proposti diversi eventi con questo tipo di taglio, appunto questo di Milano per noi è uno dei più prestigiosi sicuramente, un contesto molto interessante, sia perché Milano in termini geografici è molto prossima sia all'area delle Langhe che chiaramente al territorio di Terre del Dertona e all'area dei Colli Tortonesi, e quindi è veramente un'area nella quale l'appassionato può recarsi con grande facilità per scoprire poi il territorio anche in diretta sul posto, sia perché appunto riteniamo che sempre più sia importante dialogare con gli appassionati, perché poi sono loro il motore, no? Del mercato innanzitutto, ma poi anche proprio della cultura del nostro territorio in termini enologici e non solo, quindi ci fa particolarmente piacere rivolgersi a loro.
Certo.
Strada del Barolo non fa solo questo, si occupa anche diciamo di altri filoni, tra cui un'attenzione ai professionisti dei diversi settori, in particolare appunto ai professionisti della ristorazione, e poi anche un'attenzione sempre comunque allo studio, al confronto. Cito un paio di esempi: opportunità di scambio di cooperazione con altre realtà vinicole celebri nel mondo, con gemellaggi e partenariati. Cito a titolo esemplificativo la regione della Champagne, della Borgogna o l'area californiana della Napa Valley. Sono recenti opportunità di confronto in cui i produttori delle due aree si sono scambiati opinioni e visioni rispetto al mondo del vino, quindi un'associazione molto dinamica, ecco.
Certo. Mi interessa sicuramente provare a chiedere a Francesca Garbaccio una sua visione di come sta evolvendo nella contemporaneità, insomma, l'identità così storica, così importante per il panorama vitivinicolo italiano, di terre come quelle del Barolo e della Langhe, con i suoi grandi vini. Evidentemente il Barolo può essere forse il più rappresentativo, ma abbiamo a che fare davvero con grandi realtà, anche con altri vitigni e altre zone coinvolte. Ecco, il mercato del vino italiano sicuramente sta vivendo un momento di evoluzione, un momento particolarmente dinamico. Qual è la sua visione su questa evoluzione di una zona così appunto piena di storia e di tradizione?
Ma dunque, distinguerei sicuramente due fronti se parliamo di evoluzione. Come ha giustamente detto lei, sul lato del consumatore c'è molta attenzione, molta curiosità. C'è sicuramente una voglia di racconto, quindi il consumatore è sempre più attento a quello che sta dietro una bottiglia di vino, al racconto che il produttore sa dare di quel prodotto, a vivere esperienze che in un certo modo lasciano il segno, quindi anche quando viene in visita, sempre più fortunatamente il turismo enogastronomico è un fiore all'occhiello del nostro territorio, ha proprio voglia di conoscere, di approfondire, di esplorare. Quindi grande attenzione, grande curiosità. Sul filone, diciamo, del produttore, quindi dal nostro punto di vista, mi sentirei di dire che ci muoviamo intorno a quattro parole chiave che mi sono un attimo appuntata mentre lei parlava. Allora, da un lato la consapevolezza del patrimonio che abbiamo ereditato, che mio marito, che a differenza mia è nato e cresciuto in Langa, ha ereditato dai suoi nonni e dai suoi genitori, e quindi grande attenzione a tutelare questo patrimonio a stare al passo con le sfide, no? Che ad esempio il cambiamento climatico ci sta ponendo, quindi una consapevolezza molto grande. Con, seconda parola chiave, una grande attenzione alla qualità, perché poi l'obiettivo di tutti è posizionarci a livello della più alta qualità possibile, uh-huh. E quindi andando a lavorare in questa direzione. Per arrivare a questo, terza parola chiave dal mio punto di vista, sicuramente la cooperazione, uh-huh. Che forse le aziende di oggi, ancor più che nel passato, sentono essere una parola chiave, una strategia vincente, proprio il confronto, la cooperazione, il tentare di fare rete il più possibile e confrontarsi anche sulle problematiche, no? Che a volte si incontrano proprio per far fronte al cambiamento climatico e alle tante sfide, uh-huh. Che quotidianamente ci vengono poste, come ad esempio la grande sfida rispetto alle chiusure, ai tappi, quali tappi sono i migliori e così via.
Certo.
E in tutto ciò l'ultima parola chiave è la tutela. Viviamo in un territorio, ritornando alla consapevolezza, che è un territorio particolare, piccolo, ma con delle produzioni di grandissima qualità. Un territorio che va tutelato, che va protetto, con degli equilibri anche fragili in termini appunto di clima, ma anche proprio ad esempio di affluenza turistica. Quindi occorre che si cerchi di cooperare il più possibile in un'ottica di valorizzazione, ma anche di tutela sicuramente. Quindi ecco, secondo me queste sono un po' le quattro parole chiave dell'approccio che mi sentirei essere sia nostro che un po' del nostro territorio.
Tutto questo lo ritroverete poi trasformato anche in calici, in assaggi. La degustazione si tiene il 15 marzo a Palazzo Bovara qui a Milano. Il Barolo e il Dertona vanno in scena a Milano. Continuiamo a parlarne tra poco con Walter Massa, che ci porterà invece verso i Colli Tortonesi. Io ringrazio davvero Francesca Garbaccio, che invece ci ha parlato del Barolo, dei grandi vini di Langa, ricordo che l'azienda vitivinicola che guida Francesca Garbaccio insieme a suo marito si chiama Diego Morra. Io ringrazio ancora una volta la nostra ospite, buona domenica e ci vediamo poi a Milano il 15 di marzo.
Grazie Nicolò, buona domenica a tutti.
Come vi dicevo, per parlare di questo appuntamento milanese, venerdì 15 marzo, la cornice è quella di Palazzo Bovara, in centro a Milano, un percorso di degustazione che porta attraverso due territori molto importanti per la cultura materiale enogastronomica piemontese, quindi la strada del Barolo e i grandi vini di Langa e Terra d'Ertona, strada del vino e dei sapori dei Colli Tortonesi. Una persona, un ospite a cui sono felice di dare il benvenuto, che è Walter Massa, con cui parleremo di Dertona. Walter Massa, intanto buongiorno, grazie di essere con noi, benvenuto ai microfoni di Radio Popolare.
Buongiorno a te, buongiorno ai spettatori.
Allora, quando parliamo di Dertona, parliamo di un territorio, quello dei Colli Tortonesi. Dertona è poi il nome antico di Tortona, e se parliamo di Dertona, parlare con Walter Massa significa parlare di con un pezzo di storia. Mi perdoni se mi permetto di affibbiarle anche questa caratteristica, però insomma è sicuramente uno dei più importanti vignaioli italiani, e che grazie al suo impegno e anche alla sua tenacia è riuscito a far riscoprire un territorio, un vitigno che poi è quello del Timorasso e un vino che è il Dertona, che oggi è sicuramente una realtà molto importante per la viticoltura italiana. Però io vorrei farle una domanda che ci porta un po' indietro, ovvero sia, quando lei ha iniziato questo percorso, quali caratteristiche, quali identità sentiva di voler riaffermare grazie al suo lavoro, partendo da un vitigno come il Timorasso e lavorando in un territorio come Dertona, per poi appunto rilanciare un'identità vinicola come quella di Dertona, che oggi conosciamo molto meglio? Qual era la situazione da cui lei è partita?
Allora, la situazione era che necessita subito una piccola puntualizzazione.
Sì.
Io in Italia siamo tutti importanti, noi produttori, noi contadini, sia i viticoltori che i vignaioli, perché abbiamo una grande responsabilità: tenere insieme un paesaggio fantastico, un'economia fortissima e una cultura millenaria. Quindi, ripeto, dal viticoltore che conferisce l'uva alla cantina sociale di qualsiasi regione italiana, al piccolo vignaiolo del Molise, della Valle d'Aosta, di Montalcino, dell'Etna, siamo tutti importanti, ma ci autotuteliamo, perché se aspettiamo che ci tutelino certe situazioni, veramente noi vinciamo e continuiamo a fare il nostro lavoro per una parola molto semplice, che è amore. Da lì in poi arrivano le altre parole, che sono economia, e sono anche le stupidaggini che si dicono sull'alcol, perché l'alcol bevuto con moderazione sono 5.000 anni che accompagna l'umanità nella gioia e nella tristezza.
Certo.
Scusate se ho fatto questa puntualizzazione, ma a me piace essere considerato, perché tutti lavoriamo anche per un briciolo di soddisfazione non solo economica,
sì,
ma è giusto dire... Insomma, pane al pane, vino al vino, se mi è permesso.
Assolutamente sì, e anzi grazie per questa precisazione, per questa sottolineatura che condivido assolutamente, e però invece per la sua storia... Esatto.
La mia storia è quella di tanti agricoltori e figli di contadini italiani che credono nell'importanza e nella bellezza di fare questo mestiere, del privilegio di poter produrre del vino per dare un senso a questa vita, perché come dice il mio enologo, che è Vasco Rossi, questa vita un senso ce l'ha. Io avevo tanta barbera, avevo un'azienda agricola, ho creduto nel vino per dare un senso alla mia vita, e ce l'ho fatta ad arrivare fin qua. Siamo partiti da 30 ettari tra frutta, vigne e campi. Oggi abbiamo 35 ettari di vigneto, non compriamo uva, non compriamo vino, e cerchiamo di vendere il nostro territorio in tutto il mondo.
Sì.
Questo, la Barbera c'era anche tanto vino bianco, ma non c'era la conoscenza di questo vino, e io, da ribelle quale sono, ho creduto nel Timorasso, quando in Italia se non piantavi dello Chardonnay o del Cabernet o del Pinot Neri era uno sfigato.
Sì.
E quindi, guardando indietro, stiamo cercando di andare avanti.
Quali erano le caratteristiche del Timorasso che le interessavano particolarmente? Quali sono, secondo lei, oggi, per raccontarlo poi e quindi anche venderlo, come lei diceva, qual è la personalità di questa produzione che viene raccontata poi anche ai consumatori e agli appassionati di vino?
Io mi sono semplicemente affidato alla storia, nel senso che quest'uva era presente sulle mie colline ed era sparita quando è arrivata la fillossera.
Sì.
E per andare avanti ho guardato indietro, perché è bello avere l'innovazione, però bisogna sempre guardare quello che hanno fatto i nostri nonni, perché noi oggi siamo tutti un po' megalomani e lo facciamo anche per comparire in televisione, per avere delle interviste in radio, per essere presenti sulle carte dei vini dei grandi ristoranti o delle piccole osterie. Però i nostri nonni facevano i contadini per stare all'onore del mondo. Tu devi dare alle tue vigne, ai tuoi frutteti, ai tuoi orti un equilibrio naturale che lo guida l'uomo. Le targhe, quando uno va a ostentare delle parole in etichetta, lo fa solo per cercare di arrapare un consumatore stolto e non colto. E purtroppo sono più i consumatori stolti che quelli colti. E quindi si va a taggare le etichette di tante paroline che non servono a niente, di tanti super controlli, quando il grande controllore di un'azienda deve essere chi la governa l'azienda, cominciando a rispettare e a formare gli operai, i collaboratori, che deve trasmettere un sentimento, non un semplice e misero stipendio. E si deve dialogare tra di noi, si deve crescere insieme. Poi la campagna, l'agricoltura non va pompata, ma va vissuta coi tempi che corrono. Dobbiamo lavorare cercando di capire se in questa vigna qua è meglio piantare Timorasso o Barbera o Croatina. È inutile andare a cercare delle cose troppo futuristiche e futuribili. Dobbiamo capire di non inquinare le nostre piante, le nostre viti, perché purtroppo le malattie, indebolire un sistema naturale delle piante facendo dei trattamenti troppo invasivi, e poi la paghi. 150 anni fa in Europa è arrivata la fillossera. 30 anni fa in Italia è arrivata la flavescenza dorata. Se non avessimo importato Chardonnay e Cabernet e Pinot Nero, probabilmente faremmo dei vini migliori, in primis, e in seconda battuta avremmo le vigne magari più sane. Io sto lavorando tanto per lanciare anche la Barbera del territorio. Barbera del territorio non si deve chiamare Barbera. Come il Nebbiolo a Barolo si chiama Barolo, la
Sì.
Barbera a Tortona si chiama Monleale, lo Chardonnay a Chablis si chiama Chablis.
Certo.
Cercare di andare contro anche gli stolti della politica, che adesso cominciano a dire che bisogna dare i contributi per estirpare le vigne di uva nera. No, le vigne di uva nera bisogna tenerle, sono un patrimonio sociale, culturale, paesaggistico, estetico, ambientale. Tengono sui territori. Se noi andiamo a togliere, come stanno facendo a Bordeaux, 30.000 ettari di vigna, ma chi va poi a tenere sulle colline? Ma ogni volta che vengono due gocce d'acqua arrivano delle alluvioni.
Certo.
Noi dobbiamo essere seri con noi stessi e con la società. Troppi cialtroni governano l'agricoltura senza sapere che la grande risorsa italiana è l'agricoltura. Abbiamo barattato la nostra agricoltura con della lamiera marcia. E tanto che ci sono, vi dico ancora una cosa: voglio che
Sì.
l'italiano impari a bere pulito. Ho detto pulito, giusto. E sapete come si fa a bere pulito? Bisogna bere delle bottiglie col tappo vite, perché il tappo vite è il tappo che non inquina, che rispetta la materia, non è più un tappo per spendere poco. Oggi abbiamo delle aziende che fanno dei tappi vite perfetti, che chiudono le nostre bottiglie di vino dalla Sicilia alla Sardegna, al Friuli, a tutta l'Italia e a tutto il mondo, perché i tappi che penetrano qualcosa mollano, o gusto di sughero, o gusto di trattamento. Quindi anche lì è un'altra battaglia che io devo fare, e oggi col gruppo degli svitati, che siamo cinque aziende italiane, stiamo lavorando in questa direzione, ma ormai il dado è tratto. Questa è una partita fantastica, perché è giusto bere del vino buono, pulito, ma se non è anche completamente neutro e non sa di uva e non sa di territorio, che vino è?
Ci sarebbero ancora mille cose di cui chiacchierare con il nostro ospite, con Walter Massa. Io però lo devo salutare e ricordo l'appuntamento con lui e con i produttori della Strada del Barolo e di Terre d'Ertona venerdì 15 marzo a Palazzo Bovara, qui a Milano, con il Barolo e il d'Ertona vanno in scena a Milano. Poi, se incontrate in quell'occasione Walter Massa, credo che potrete anche rivolgergli una domanda rispetto a quello che ci ha raccontato oggi. Io intanto lo ringrazio molto per la sua generosità e per il suo racconto. È un
Io vi
piacere.
aspetto, non vi morsico se venite, anzi vi offro un bicchiere di vino, quindi state tranquilli che sono cattivo a parole, ma poi cerco di dare quello che la mia terra e la mia cultura dà. Grazie a tutti.
Grazie Walter Massa. Grazie per l'ascolto, anche per questa domenica. Un saluto da parte di Nicola Vecchia. Io vi do appuntamento a domenica prossima, dalle 12.30 alle 13 con C'è di Buono. E quando volete voi, C'è di Buono lo trovate anche in podcast, sul sito, sull'app di Radio Popolare, ma anche sulle principali piattaforme dedicate a questi contenuti. Tra poco invece arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao e buon proseguimento di domenica con i programmi di Radio Pop.